Annunciato, siamo al telefono con Victor da Barcellona. Buongiorno intanto Victor, grazie come al solito per la presenza, ci senti bene?
Mi sento benissimo, buongiorno a tutti e a tutte, grazie a voi.
Perfetto, allora prima di telefonarti, insomma ho fatto in maniera ultra rapidissima una sintesi estrema di quanto avvenuto negli ultimi giorni, giorni abbastanza intensi dalle vostre parti. Ecco, ti chiederei di cominciare la nostra chiacchierata facendo un po' il punto di quello che è successo dalla mancata elezione all'interno del Parlamento catalano del nuovo presidente della Generalitat fino all'arresto del vecchio presidente in quella della Germania dove adesso si trova. Facciamo un po' diciamo i fatti e poi cerchiamo di capire anche okay. Quello che potrebbe succedere in un immediato futuro.
Ok, allora diciamo iniziamo quindi la settimana scorsa. Diciamo le prime notizie che arrivano era si stava iniziando a parlare di Turull come possibile candidato alla presidenza della Generalitat. Turull che è un uomo dell'antica convergenza, quindi dell'area diciamo un pochino più autonomista, però diciamo uno dei pochi nomi fattibili, visto che l'anteriore era Jordi Sánchez in prigione, ex presidente dell'Assemblea Nazionale. Quando è iniziato a uscire questo nome, diciamo in un accordo tra parte del PDeCAT, Junts per Catalunya e Esquerra Repubblicana, è arrivata rapidamente la risposta del giudice Llarena, del GIP, del Tribunale Superiore, che diceva venerdì verrai convocato da me per parlare. Quindi quando normalmente succedono queste informazioni si sa perfettamente che il giudice manda quasi tutti a prigione, almeno in questi casi di ribellione, considerando la possibilità del rischio di fuga, della possibilità anche di ripetere gli atti illegali, quindi possibili processi indipendentisti con referendum, cose pericolosissime. E con questa informazione del giudice Llarena si è fatto uno sprint per fare una sessione di investitura, che probabilmente è anche un errore. Si fa una sessione plenaria, la CUP consulta le basi e decide di non votare a favore di questo presidente, che quindi si trova senza la maggioranza assoluta per poter diventare presidente, ma anche senza la maggioranza relativa, perché ricordiamo che Puigdemont e Comín ancora sono all'estero, quindi non hanno la possibilità di votare con un voto delegato. Si fa il dibattito di investitura, non vince assolutamente, quindi già vediamo che si parla della rottura del fronte indipendentista. In parte la posizione che è sempre stata la CUP, la sinistra indipendentista, ha detto che voleva votare Puigdemont per mantenere vivo tutto il discorso politico fatto finora per la Repubblica, e un candidato autonomista non si vedeva come una persona votabile, fattibile, anche perché nel suo discorso per essere investito presidente non ha fatto nessun riferimento né all'1 ottobre né alla Repubblica né a niente, era più un ci stanno massacrando, cerchiamo di recuperare in qualche modo l'autogoverno della Catalogna. Il giorno dopo è il giorno venerdì, quindi, in cui il giudice le convoca a dichiarare di fronte a lui. Già vediamo dei primi movimenti abbastanza importanti, che è il fatto legato a Marta Rovira, che è una diciamo delle personalità di spicco di Esquerra Repubblicana, che sceglie la via dell'esilio, quindi anche lei se ne va a Ginevra. Tutti gli altri che invece sono che vanno a parlare dal giudice finiscono in carcere, e si scopre anche chiaramente qual è la decisione del giudice Llarena, che quindi processa 23 dei 25 indipendentisti, a 13 gli imputa una ribellione, quindi fino a 25 anni di pena, a cui si sommano poi i delitti di malversazione di fondi pubblici, e di disobbedienza. Qui la risposta diventa un pochettino diversa da parte della CDR, i Comitati di Difesa della Repubblica. Si decide di iniziare a compiere una serie di mobilizzazioni essenzialmente contro la repressione che sta arrivando in maniera molto chiara da parte dello Stato spagnolo, anche perché se il discorso di Turull era molto soft, molto blando, molto leggero, e non parlava assolutamente né di Repubblica né di quant'altro, era un pochettino un modo per dire: amico giudice, io sto cercando di fare la brava persona, non mi sbattere in carcere. Dall'altra parte lo Stato spagnolo mantiene una linea di vendetta abbastanza chiara, che non fa prigionieri essenzialmente. E quindi qui arrivano le prime grosse manifestazioni massive di venerdì sera, in cui abbiamo visto anche non solo una grande presenza nella strada da parte dei CDL e di tutti i mobilitati dell'area dell'indipendentismo ampio, da moderati a non moderati, ma abbiamo visto anche e soprattutto un cambio nella gestione del conflitto della piazza, anche se erano molto pacifici. Quello che hanno fatto essenzialmente è stato avvicinarsi alla delegazione del governo. Ci sono state molte cariche, anche a giornalisti, anche a persone pacifiche che non facevano nient'altro. Quindi è una cosa interessante, queste cariche le fanno i Mossos di Squadra, che è la polizia catalana, ma attualmente è intervenita e controllata dallo Stato spagnolo. Quindi abbiamo già visto un cambio un pochettino di relazione tra la popolazione dei Mossos rispetto al primo ottobre. Nel primo ottobre i Mossos erano abbastanza moderati, cercavano di funzionare in maniera proporzionale, mentre invece in questa manifestazione di venerdì no, assolutamente, anzi hanno cercato di reprimere in maniera abbastanza dura. E poi si arriva a un sabato che è abbastanza tranquillo e una domenica che in cui invece arriva la nuova notizia in cui Puigdemont, che era stato messo sotto un mandato di cattura internazionale europeo dal giudice di Arena venerdì, che era in Finlandia, mentre stava ritornando in Belgio per stare nella sua residenza di Waterloo, viene arrestato dalla polizia tedesca. Quindi nuovo cambio di questo scenario, nuova mobilizzazione che diventa abbastanza caotica e difficile da rappresentare, perché inizialmente c'era già una prima convocatoria di manifestazione fatta dai CDR per domenica alle 4:30, in cui cercava di spingere la popolazione a convocare anche uno sciopero generale per bloccare il paese e per mostrare la grossa solidarietà contro la repressione che sta arrivando dallo Stato spagnolo. Con l'informazione di Puigdemont in prigione iniziano a formarsi 4-5 manifestazioni differenti che poi alla fine si riuniscono tutte sempre nella zona della delegazione del governo di Barcellona. Non solo, anche in tutto il territorio catalano, nelle 4 delegazioni del governo, quindi nelle 4 province, Lleida, Tarragona e Girona, ci sono manifestazioni fatte da tutti i CDR, quindi Comunità di Difesa della Repubblica, in tutto il territorio. Arriviamo a un numero di feriti di circa 90, anche se questi sono i numeri ufficiali, ce ne saranno molti di più probabilmente, a seguito anche degli scontri. Le manifestazioni hanno cercato di essere pacifiche tutto il tempo possibile, ci sono stati qualche lancio di uova e poi una serie di grosse cariche da parte della polizia. A Barcellona in tarda nottata, fino alle 11, è continuata la manifestazione, poi è stata sconvocata dal CDR. Abbiamo anche visto barricate perché nella situazione di continua presenza di persone per la strada, i Mossos da Squadra prima hanno utilizzato i manganelli e gli scudi, poi hanno iniziato a sparare delle salve, poi hanno iniziato direttamente a fare i caroselli, quindi guidando i furgoncini, cercando quasi di investire in maniera molto pericolosa i manifestanti, cosa che non si vedeva dal 2014, dagli scontri di Cambies almeno, se non direttamente prima, dagli scioperi generali del 2011. Quindi vediamo chiaramente come si sta riaccendendo una scintilla di mobilizzazione, però in realtà proprio un movimento molto più ampio, che non si è fermato in questi giorni, anche se abbiamo avuto 100 feriti a Barcellona quasi. Nelle altre comarche, negli altri territori della Catalogna le mobilizzazioni sono continuate. Oggi giustamente hanno tagliato 4 strade, hanno tagliato anche la diagonale a Barcellona, hanno tagliato la 2, che è una delle arterie principali, ieri hanno tagliato a Carrasca, nella zona di Lleida. Quindi i CDR continuano a mobilitarsi in maniera continua e cercano di mantenere una pressione costante, mentre si cerca di capire come sarà la situazione a livello, diciamo, politico istituzionale delle altre sfere. E dal basso c'è sempre questa pressione che era da qualche mese che non si vedeva, anche perché con tutto lo stato istituzionale del non trovare un presidente la cosa si era un pochettino sopita.
Senti, un dato interessante che a riprendere consistenza, anche se ovviamente non erano mai spariti dallo scenario, sono stati i comitati di difesa della Repubblica, che in qualche modo forse negli ultimi mesi avevano ceduto un po' protagonismo alle forze più istituzionali. Ecco, adesso nel momento in cui sembra davvero stare tutto precipitando, sono loro che in qualche modo si fanno carico di portare avanti le mobilitazioni, no?
Sì, assolutamente, anche perché ricordiamo chi sono i CDR, nel senso i comitati di difesa del referendum, che poi ora si chiamano comitati di difesa della Repubblica. Essenzialmente sono una serie di persone auto-organizzate che vengono dal basso, che hanno permesso il referendum dell'1 ottobre, perché chi era presente l'1 ottobre nei vari seggi vedeva chiaramente che erano persone da sole che si organizzavano, non c'era un comando politico dalle istituzioni, qualcuno di qualche partito che diceva dobbiamo fare così, ma erano le persone al basso che si auto-organizzavano. È chiaro che dopo le votazioni del 21 dicembre, dopo lo stallo politico, era difficile in una situazione in cui non si sapeva ben bene chi poteva finire in carcere, chi era in libertà, chi no, come potevano continuare le cose. Nel momento in cui hanno visto questa opportunità di frustrazione, di rabbia da parte di tutta la popolazione, di tutto il settore indipendentista, hanno preso giustamente la palla al balzo e hanno iniziato a convocare manifestazioni con una grossa capacità di anche di convocatore, nel senso che parliamo di credo decine di migliaia di persone venerdì, in una manifestazione convocata con un paio di ore di anticipo. È una cosa abbastanza tipica. Normalmente quando c'è una concentrazione super rapida per uno sgombero di uno spazio occupato o di qualcosa abbastanza importante, normalmente si parla di centinaia di persone, al massimo migliaia di persone. Qui parliamo di decine di migliaia di persone. Quindi stanno riprendendo loro le redini della mobilizzazione nelle strade, soprattutto stanno togliendo, diciamo, tutto lo spazio che in questi mesi era occupato dai settori un pochettino più tranquilli riformisti, come l'Assemblea Nazionale Catalana e Omnium. Quello che avevano fatto in questi mesi erano una serie di manifestazioni abbastanza coreografiche e rituali per chiedere la libertà dei prigionieri politici. In parte questo dibattito è perché i CDR stanno cambiando dinamica, in parte anche perché dentro l'Assemblea Nazionale Catalana c'è stato un cambio della presidenza e la nuova presidentessa, di cui mi sfugge il nome ora, ha già detto forse non è il caso di fare delle grosse manifestazioni coreografiche, forse è il caso di passare un pochettino più alla mobilizzazione. Quindi queste frasi danno più margine di manovra anche a settori, diciamo, un pochettino più più di strade di piazza, come sono quelli dei CDR.
Senti, ci aspetta, diciamo, quindi una settimana di Pasqua piuttosto intensa per quanto riguarda le iniziative di piazza e non solo. Per quanto concerne invece il panorama politico istituzionale generale, per quanto insomma sia complicato fare previsioni sicuramente, ma ecco, che scenari ci si potrebbero parare di fronte nelle prossime settimane?
Beh, ora diciamo che a seguito anche dell'arresto di Puigdemont, e quindi questa è una prima grossa incognita, dovremo capire se ci sarà o no un'estradizione da parte della Germania alla Spagna, cosa non assolutamente facile, anche perché giustamente un quarto d'ora fa il Comitato di Difesa dei Diritti Umani dell'ONU ha accettato il ricorso di Puigdemont, che cerca di mostrare il fatto che i suoi diritti politici saranno vulnerati, siano stati abbastanza messi in criticità dalla dinamica dello Stato spagnolo. Quindi a livello istituzionale ci sarà da capire prima di tutto se Puigdemont verrà messo in libertà in Germania, resterà arrestato in Germania, verrà estradato qui nello Stato spagnolo, e cosa succederà. Quindi questa è una prima grossa incognita che va capita. Dall'altra parte c'è la volontà nel Parlamento catalano di fare un po' di pressione sulla presidenza del Parlamento da parte della CUP per entrare e cercare di votare Puigdemont come presidente, come simbolo ulteriore non solo del processo che ha portato al referendum dell'1 di ottobre, della dichiarazione anche simbolica della Repubblica, ma anche della repressione che sta soffrendo da parte dello Stato spagnolo. Quindi con questa situazione sono un po' di incognite e non è neanche troppo facile capire come si risolveranno le questioni, anche perché in parte sono giudiziarie e in parte sono anche politiche. Quindi vedremo un pochettino come si muovono le questioni dei giudici, per poi vedere come si muoveranno quelle dei politici. È anche abbastanza interessante il fatto che con la prima votazione di giovedì scorso diciamo investire Turull, che è fallita, è iniziato un conto alla rovescia, che da 2 mesi di tempo al Parlamento catalano per trovare un presidente, se no sceglierà la Camera e si tornerà di nuovo a votazione, cosa che in parte si sta cercando di evitare dai settori indipendentisti, perché le votazioni non sai ben bene come finiscono, soprattutto con situazioni così conflittive. Quindi vedremo anche con che velocità verranno le risposte da parte dei giudici e con che velocità poi ci saranno quelle fatte a livello più politico.
Benissimo. E invece per quanto riguarda le cose che possiamo valutare con sicurezza, il prossimo appuntamento o grosso è per venerdì prossimo, ci dicevi?
Beh, ora stiamo ancora convocando diverse cose e molte sono in costruzione. A me la convocatoria è arrivata venerdì, però non non posso dire molto di più, anche perché abbiamo visto in questi due giorni come convocatori e manifestazioni cambiano spesso volentieri, certo. E soprattutto in funzione anche della situazione politica giuridica repressiva. Quello che qui si sta aspettando, e che la sensazione, parlando un po' con tutti, è una grossa volontà di scendere in piazza e manifestare e presentarsi, soprattutto dal settore indipendentista, quello senza dubbio. La cosa che a me lascia un pochettino un po' perplesso, credo che sia il caso di sottolineare, è il fatto che non si, dal settore, diciamo, della parte spagnolista, quindi della sinistra spagnolista, da Podemos ai Comuns, non c'è granché, non si sta parlando neanche di cercare di avere un nuovo dialogo, e la cosa in parte credo che sta portando, diciamo, una rottura di possibili legami che qualcuno ancora poteva mantenere vivi sul settore, diciamo, istituzionale, di ampliare il fronte della maggioranza indipendentista per il diritto a decidere, anche prendendo settori, diciamo, più di sinistra, anche spagnolista o con eredità repubblicane.
Sembrerebbe essere una ipotesi ormai nel dimenticatoio, questa, ci sembra di capire, quindi. Ma vale anche, diciamo, oltre che per i giochi parlamentari, anche per la, come dire, la vita di tutti i giorni, oppure c'è una divaricazione fra quello che accade nelle stanze della Generalitat, anzi del Parlamento, e quello che poi succede comunque quando i movimenti sociali si incontrano in qualche modo? Che impressione c'è da questo punto di vista?
Diciamo, nella vita di tutti i giorni, nel senso, non credo che ci siano coppie che scoppino perché uno è più fondamentalista, uno più indipendentista, l'altro meno.
Speriamo di no.
Però speriamo di no, anche per essere anche umane. Però a livello, diciamo, di collaborazioni politiche si nota, secondo me, questa frattura, nel senso, al di là delle assemblee di quartiere che mantengono sempre il loro funzionamento indipendentemente da quello che succede, perché hanno un funzionamento strettamente di barrio, quindi quartiere molto limitato, non ci sono più queste grosse collaborazioni o anche dialoghi tra questi settori, anche perché si vede chiaramente come c'è, diciamo, una sensazione di essere trattati un pochettino come i pazzi fondamentalisti indipendentisti che vogliono qualcosa che non è assolutamente fattibile, quindi non si potrà avere, quindi niente di che. Quindi c'è una rottura proprio a livello di base, e si nota chiaramente, mentre invece i settori libertari sono sempre più presenti dentro il CDR, quindi non solo gli indipendentisti radicali che credono nella Repubblica, ma anche tutti i settori un pochettino più libertari, anti-autoritari, che vedono l'ondata repressiva e salgono alle manifestazioni e si prendono anche le legnate. Dalla parte invece più riformista non si vedono queste persone né scendere in piazza né fare qualcosa di alternativo per dare una presenza nelle strade. Però, diciamo, è un po' la dinamica che negli ultimi anni si è visto dai settori della sinistra spagnolista. Più passava il tempo, più il movimento degli indignados del 15M è scomparso dalle piazze come un movimento ampio, trasversale, e sono rimasti solo i settori, diciamo, più mobilitati dei settori indipendentisti o libertari. Quindi c'è questa divisione. A livello istituzionale invece si stava parlando di fare un ampio fronte comune per i diritti civili, in cui anche si parlerebbe con i settori della Catalogna in Comune, quindi il settore dei Comuns, dove c'è la Colau al Comune di Barcellona, però in realtà c'è Xavier Domènech. Il problema è che anche a livello istituzionale si vede chiaramente che c'è una dinamica un po' strana. Nel dibattito di investitura di giovedì scorso, le critiche più dure Xavier Domènech le faceva agli indipendentisti, non le faceva al blocco costituzionalista che ha attivato e sta spingendo tutta questa macchina repressiva. Quindi è un po' difficile capire ben bene come sarà possibile un accordo tra questi settori. Sembra più che altro che i giochi della sinistra spagnolista comune siano più che altro tatticismi partitici per avere un pochettino più di peso politico e più presenza, anche considerando il fiasco che hanno ottenuto nelle elezioni del 21 dicembre. Sono stati gli unici che hanno fatto, credo, 4-5 interventi per proporre candidati alternativi di consenso, mentre il Trecat, Junts per Catalunya, Esquerra Repubblicana e la CUP parlavano di trovare un candidato, era come più una volontà di farsi vedere che esistono. Ora vedremo come si svolgeranno i passi giuridici per vedere poi che peso potrebbero avere. Se Puigdemont verrà probabilmente arrestato in maniera definitiva e estraditato, non lo so, potrebbero decidere comunque di cercare di votarlo anche se in prigione, cosa che poi dipenderebbe dal giudice Migliarena lasciarli in libertà o fargli permettergli un voto in delegato, mostrando anche tutta la complessità dell'ONU, che ha già dichiarato che si stanno vulnerando i diritti di Jordi Sánchez, l'antico candidato, e ora sta iniziando a vagliare i diritti di Puigdemont. Quindi la situazione si fa abbastanza complessa su più fronti.
Va bene, staremo a vedere, ovviamente resteremo in contatto sicuramente per i prossimi giorni. Ti ringraziamo moltissimo, Victor, ti chiederei di restare un secondo in privato, se puoi.
Certamente.